al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Torniamo a parlare di Africa e di migrazioni. Abbiamo in studio Ijaba Ashego, scrittrice e giornalista nata in Italia di origine somala. Ben trovata, benvenuta Ijaba.
Swahun Eksen, ossia buongiorno in somalo.
Grazie di essere con noi e già ci addentriamo in questa dimensione multiculturale. Dunque, voglio ricordare che sei presidente dell'Associazione Incontri di Civiltà, che promuove la cittadinanza, l'intercultura. Eri davanti a Piazza Montecitorio venerdì scorso, quando ci siamo conosciute, a sostegno della manifestazione degli eritrei. Erano un migliaio, hai scritto diversi libri, voglio citare l'ultimo di 2 anni fa, edito da Rizzoli, La mia casa e dove sono, che tra l'altro ha vinto anche il premio Mondello. Ma andiamo con ordine. Allora, noi ci siamo conosciuti appunto durante quel sit-in, quella manifestazione pacifica, dove si sono ricordati 369 morti dell'ultima tragedia a Lampedusa. Abbiamo raccolto in quell'occasione alcune testimonianze. Quali sono stati, secondo te, i frutti di quella giornata?
Personalmente è stata un'emozione grandissima, perché comunque io sono di origine somala e la Somalia vive la stessa tragedia dell'Eritrea, quindi era doveroso stare in quella piazza. E poi gli eritrei con grande dignità si sono ripresi in qualche modo il funerale, il rito che era, ahimè, stato scippato dalla commemorazione abbastanza ambigua e strana che è stata fatta pochi giorni fa ad Agrigento. Come sapete, il governo italiano aveva dichiarato l'indomani della tragedia del 3 ottobre di fare dei funerali di Stato. Questi poi sono scomparsi, proprio non sono stati mai fatti. È stata fatta la commemorazione ad Agrigento, però in modo molto molto strano e molto ambiguo. Non è stato permesso ai sopravvissuti della strage, insomma, di arrivare ad Agrigento per piangere i loro morti, ed è stato invitato l'ambasciatore eritreo, cioè un membro di quel regime da cui gli eritrei, i 369 morti, scappavano. Quindi ci sono delle responsabilità molto grandi a livello politico, e io direi anche a livello storico, perché l'Eritrea, ma dico anche la Somalia, l'Etiopia e la Libia, non sono paesi strani, sono paesi che l'Italia ha colonizzato, nel caso dell'Etiopia ha occupato con una guerra, però Somalia e Eritrea invece sono state colonie, l'Eritrea addirittura la colonia primigenia. Quindi una responsabilità storica che l'Italia non vede. Cioè, sono sicura che se esco fuori di qui e chiedo alle persone di indicarmi l'Eritrea su una cartina, forse non lo sanno, e questo è un dramma, perché comunque c'è una responsabilità di questo paese verso quegli altri paesi.
La tragedia di Lampedusa è anche una responsabilità africana. La denuncia arriva dai vescovi dell'Africa e del Madagascar a conclusione della 16ª riunione plenaria del simposio delle conferenze episcopali di Africa e Madagascar. I vescovi hanno dichiarato che è sorprendente che così tanti rifugiati dall'Africa orientale continuino a intraprendere il pericoloso viaggio verso l'Europa alla ricerca della libertà a causa delle gravi condizioni politiche ed economiche dei loro paesi di origine. Nel caso della Somalia, hanno detto, le milizie al-Shabaab terrorizzano la popolazione sin dal 1994. La situazione politica in Eritrea ha spinto molti di questi migranti a fuggire dal loro paese, dove in pratica non c'è libertà. E quindi si sono augurati che le istituzioni africane abbiano quel senso di responsabilità e cooperino per coordinare le politiche di controllo dei flussi migratori.
Allora, personalmente io capisco le parole dei vescovi, ma personalmente ho paura della parola controllo, perché ahimè le guerre e le dittature non sono mai solo responsabilità di un popolo, anzi spesso spesso sono anche foraggiate e alimentate da tutto quello che c'è fuori, e penso appunto al caso della Somalia. La Somalia ha avuto questa guerra civile di 22 anni dove sono stati sversati rifiuti tossici nel mare, Ilaria Alpi era morta appunto perché ha indagato sui rifiuti tossici. Per esempio il prodotto ittico del mare somalo è stato depredato fino all'altro ieri senza assolutamente controllo. Quindi certo c'è una responsabilità, non più che responsabilità, cioè dovremmo costruire noi la nostra pace, questo sicuramente deve venire da noi, ma sicuramente ci sono anche state delle cause esterne, cioè anche il vendere armi è una causa delle guerre, delle dittature.
Tu ami spesso dire che bisogna decolonizzare l'Italia.
Assolutamente, dobbiamo non solo l'Italia ma l'Europa, però ecco, decolonizzare l'Italia perché ha un senso più ampio per me, perché qui purtroppo ancora l'alterità fa fatica a divenire normale in un certo senso. Odio la parola normale, però per farvi capire, cioè non è un paese, l'Italia, che non dà la cittadinanza ai figli di migranti nati qui, e che ha una legge, che è la legge Bossi-Fini, che precarizza le vite dei migranti, quindi non c'è voglia di creare una cittadinanza nuova. E se penso ai tassi demografici dell'Italia, che sono molto bassi, invece l'Italia dovrebbe accogliere i migranti e renderle la vita più facile. Questo però è un discorso che forse ci porta un po' fuori tema, però ecco, io penso, ritornando alle parole dei vescovi, che c'è bisogno di una nuova alleanza globale per riportare pace dove pace non c'è. E questo anno e mezzo, io l'ho visto in Somalia, l'anno e mezzo migliore della guerra somala, anzi del passaggio da guerra a una pace un po' strana, ma almeno una pace.
Mi parlavi fuori onda che molti somali che sono usciti dal loro paese anni fa adesso stanno tornando, vero?
Sì, stanno tornando perché finalmente c'è un governo reale, un governo che ha anche una grossa presenza femminile. Il vice ministro Marwa Fawzia Haji Aden è una donna molto in gamba, e stanno cercando di fare delle cose. È chiaro, c'è il terrorismo ancora molto forte, ci sono ancora le divisioni claniche che insomma hanno inciso prima e stanno incidendo ancora sul percorso della Somalia, ma c'è una volontà nuova. Per esempio, faccio un esempio personale: mio fratello oggi è deputato del Parlamento somalo, lui ha lasciato una vita agiata in Australia, a Perth, e oggi vive sotto scorta a Mogadiscio, e come lui tanti, ma non solo persone che sono diventate politiche. Io conosco la mamma di una mia amica, Rahma, che è tornata a vivere in Somalia perché ci crede nella pace.
Quando parliamo dell'Italia invasa dai migranti, soprattutto africani, forse non sappiamo che il grosso della migrazione in Africa avviene appunto all'interno del continente.
All'interno del continente, poi l'Europa non è la meta, non è la sola meta delle migrazioni, si va nel
tanto
paese,
meno l'Italia.
Tanto meno l'Italia. L'Italia è sempre stata un paese di passaggio, ma penso alle nuove mete asiatiche, comunque in Europa c'è la crisi economica. E poi questa parola invasione è un falso storico, perché se guardiamo i numeri delle persone che arrivano attraverso il mare, sono numeri esigui in realtà, perché molte persone invece prendono l'aereo. Quello che noi dovremmo cercare di fare è di trovare dei modi legali per far viaggiare la gente, perché secondo me, non sono un utopista ma io ci credo veramente, il viaggio è un diritto umano e non possiamo fermare il viaggio delle persone. Penso, non so, agli italiani, che i giovani italiani che vanno in Germania, se mettessimo un muro non li facessimo più passare, sarebbe un delitto, o no?
Un po' di cronaca: oltre 170 migranti sono stati soccorsi nella notte in due interventi in acque maltesi e al largo della Calabria. Nella prima operazione un pattugliatore della Guardia Costiera ha raccolto 41 migranti su un barcone, poi trasferiti su una unità maltese che sta facendo rotta verso l'isola del Mediterraneo. Nel secondo la Guardia Costiera ha intercettato a 100 miglia a sud-est di Rocella Ionica un altro barcone con 133 siriani ed eritrei che saranno trasferiti su una motovedetta a Rocella Ionica. Andiamo a Siracusa. C'è Antonello Ferrara che ci sta ascoltando in diretta, maresciallo della Marina Militare. Per 6 anni, dal 99 al 2006, ha lavorato nel canale di Sicilia partecipando a operazioni di soccorso di ben 10.000 profughi. Attualmente è responsabile dell'osservatorio povertà della Caritas diocesana di Siracusa. Ben trovato Antonello, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, alla sua ospite e ai suoi ascoltatori.
Allora, la situazione ad oggi, quali sono gli aiuti della Fondazione Migrantes, della Conferenza Episcopale Italiana e della Caritas di Siracusa, ma anche un po' delle Caritas siciliane, a beneficio di questi migranti che approdano sulle vostre coste?
Noi abbiamo avuto nella parte del territorio diocesano, che è la maggior parte del territorio della provincia di Siracusa, circa 10.000 arrivi negli ultimi 6 mesi, e quindi chiaramente non è stato molto facile la gestione di tutto questo servizio, anche se noi non siamo stati chiamati proprio in prima fila per dare l'accoglienza sul posto, però chiaramente la città, le varie città sono state, diciamo così, chiamate a dare un certo tipo di assistenza. E quindi in realtà quello che abbiamo cercato di mettere in moto è subito dopo la prima accoglienza, aprire le nostre mense a circa 200 persone, siamo passati da cifre che erano circa mediamente di 40 persone a pasto, siamo arrivati a cifre di circa 200. E c'è una parrocchia che è quella di Padre Carlo D'Antoni, che è Santa Maria Bosco Minniti, che ha aperto completamente le sue porte. Tradizionalmente è sempre stato un posto dove le persone che ritornavano a Siracusa, poiché richiedenti asilo, hanno trovato un posto per dormire, e lì il parroco ha aperto la sua parrocchia, dando la possibilità a un'ottantina di persone di dormire, e attualmente ci sono un'ottantina di persone che dormono. Interessante, i minori non accompagnati, che certo, sono circa un migliaio, e provengono a maggior parte dal sud dell'Egitto, ma anche da altre zone, Siria, comunque Somalia e Mali. Però per noi è stato il maggior impegno, perché si è stato dovuto mettere in moto tutto un sistema di tutori che non era presente sul territorio, e grazie alla collaborazione con l'ARCI, con l'Ufficio per la Pastorale Ecumenica, che ha dato un grosso contributo, alle Francescane Missionarie di Maria, è nata un'associazione che si chiama Accoglierete, che è fatta appunto di tutori, che sono 80 tutori che fanno attualmente da responsabili a 300 ragazzi che sono presenti sul nostro territorio, che sono presso i centri di accoglienza.
Queste operazioni della missione Mare Nostrum, voluta dal governo italiano come impegno militare e umanitario per risolvere il problema degli sbarchi nel Mediterraneo, operazioni che si stanno svolgendo ormai da una decina di giorni. Il tratto di mare che stanno pattugliando è lungo circa 360 miglia. Il compito è in pratica quello di individuare le navi madri degli scafisti per mettere fine al traffico degli esseri umani, e tra l'altro poi pare che saranno usati anche i droni. Insomma, secondo lei è una soluzione effettivamente?
Innanzitutto bisogna comprendere che questo è nella storia della Marina Militare Italiana, quella di fare questo tipo di servizi. Per alcuni versi non c'è quasi nulla di nuovo, se non un maggior numero di navi presente sul quadrante, e anche una maggiore comunicazione che è presente sul quadrante marittimo, anche perché se i pescatori, piuttosto che le navi che incrociano queste barche, sono tenute a darci prontamente informazione per andare a soccorso. Chiaramente non basta, cioè la cosa interessante sarebbe evitare che loro partissero, però è già una prima risposta abbastanza significativa.
Poi magari su questo punto ci ritorniamo, ma insomma, certo, il discorso è che quando una persona arriva ad avere un permesso di soggiorno temporaneo, poi di fatto dove va? Forse dobbiamo imparare qualcosa a questo proposito dalla legislazione, non so, tedesca o svedese?
Se parliamo dei profughi della Siria, sì, nel senso che quello che sta accadendo grazie ai tedeschi e agli svedesi è qualcosa di molto interessante. Cioè, loro hanno attivato i loro consolati nei paesi che sono chiamati, parlo del Libano, della Giordania e della Turchia, diciamo, zona nord-est della Siria, hanno attivato meglio i consolati affinché possono ricevere le richieste di asilo, dello status di rifugiato. A quel punto il consolato contatta nel territorio nazionale delle persone che sono conoscenti, amici, parenti dei siriani richiedenti asilo, e verificano se c'è la possibilità di accogliere queste persone che fanno richieste. Nel momento in cui questa verifica è andata a buon fine e sono disponibili ad accogliere, praticamente loro si pagano il biglietto aereo, il richiedente asilo, e vanno direttamente in Germania e vengono accolti dalle famiglie sul territorio. Quindi questo evita di avere i centri di accoglienza, i centri CARA, evita tante lungaggini, evita soprattutto che loro facciano un percorso terribile. Da quello che ho potuto capire, anche il nostro Presidente del Consiglio ha portato questa esperienza come un'esperienza che si dovrebbe fare a livello europeo.
Ecco, Ijaba, notavo un cenno di perplessità quando Antonello Ferrara da Siracusa diceva la cosa comunque migliore sarebbe quella di impedire che queste persone partano.
No, perché è impossibile, cioè semplicemente le persone continueranno sempre a partire, ma per motivi più diversi, non solo guerre, carestie e altro, anche solo per viaggiare, perché questo lo dobbiamo capire, fa parte dell'essere umano. Dobbiamo trovare maniere legali. Il problema è che l'Italia, secondo me, in questi ultimi anni ha fatto delle politiche molto sbagliate. Io penso ai respingimenti di Marone, trovare delle soluzioni solo militari, quando invece l'ultimo caso che è stato detto, quello della Svezia, insomma, ci dovrebbe insegnare qualcosa. La cosa che a me un po' dispiace è che non c'è assolutamente coordinamento europeo, non c'è una politica reale sui ricongiungimenti familiari, e l'Italia non ha fatto mai presente questo in sede europea. E inoltre non c'è un'incuria, cioè i centri CARA, i vari centri, insomma, Mineo, sono allo sfascio completo, stanno diventando delle prigioni dove le persone che sono non hanno affatto nessun reato. Quindi secondo me c'è bisogno di un ripensamento reale, non propagandistico come sta succedendo in Italia, su queste tematiche, anche con diciamo l'aiuto di chi queste cose le studia o di chi come la Marina Militare, insomma, le vede ogni giorno.
Antonello Ferrara, ci vuole coordinamento, mi sembra che siamo d'accordo.
Sì, no, è chiaro, la questione di chiedere di non partire, cioè di pensare di evitare la partenza, sembra utopistica, però è un po' quello che è l'obiettivo.
La partenza in queste condizioni.
In queste condizioni, chiaramente. Che ci voglia coordinamento? Assolutamente sì. Guardate che non siamo stati preparati di fronte a questo servizio. Cioè non eravamo, secondo me, così pronti rispetto, soprattutto nella zona di Siracusa, non eravamo prontissimi. Abbiamo dovuto imparare da questo punto di vista. Questi mesi sono stati molto 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 duri. Guardava il centro CARA di Mineo, non si può andare avanti con questo tipo di modello. Abbiamo chiesto alla prefettura di pensare a un modello più diffuso sul territorio, capace di accogliere non grandissimi numeri, che sono come anche 50 persone sono un grosso numero, ma pensare a un modello che fosse composto da poche persone a strutture familiari quasi, perché questo significa riuscire a dare un'accoglienza più adeguata a quelli che sono i bisogni dell'uomo, se vogliamo veramente pensarla in un modo diverso.
La saluto qui Antonello Ferrara, maresciallo della Marina Militare, responsabile dell'Osservatorio Povertà della Caritas di Siracusa. Buon lavoro, sicuramente torneremo su questi temi e faremo di nuovo il punto della situazione, mi auguro con più rassicurazione e più speranza. Grazie Antonello.
Grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
Allora, a chiudere, Ijaba, il presidente dell'Europarlamento Schulz ha detto che l'isola di Lampedusa ha bisogno di protezione, solidarietà e sostegno. Come recepisci queste rassicurazioni?
L'Europa parla molto e fa molto molto poco, quindi io sono preoccupata, perché in realtà anche l'operazione Mare Nostrum, ho delle perplessità già a partire dal nome, perché comunque Mare Nostrum, lo sappiamo, il mare degli antichi romani, ed era un mare di dominio. Mare Nostrum mi ricorda Mussolini anche, no? Quindi essendo somala di origine, io ho visto che le operazioni militari di cosiddette peacekeeping o di pace hanno, in Somalia, hanno portato al disastro, cioè dal Restore Hope che la Somalia ha avuto una discesa incredibile. Quindi la militarizzazione del Mar Mediterraneo mi preoccupa. Io spero che possiamo trovare altri modelli, appunto.
C'è una notizia di questa mattina che riporta l'avvertimento lanciato dall'inviato dell'ONU e della Lega Araba Brahimi per la pace in Siria, una dichiarazione rilasciata in un'intervista al sito di Jeune Afrique. C'è il rischio di una somalizzazione, ha detto, della Siria a 31 mesi dallo scoppio della rivolta contro il regime di al-Assad e dopo gli oltre 115.000 morti documentati dalle Nazioni Unite. E come accogli questa dichiarazione, visto che qui viene usato questo termine, somalizzazione della Siria?
Allora, certamente la Siria sta vivendo un po' la nostra stessa esperienza, però io ho sempre un brivido di terrore, mi corre proprio dietro la schiena quando sento somalizzazione o caso Somalia o sta diventando una nuova Somalia, ma non solo nel caso della Siria, si usa per vari paesi. La Somalia sta diventando una parolaccia, invece noi somali, insomma, siamo molto più di quella parolaccia, siamo un paese che è stato certamente distrutto, ma che si sta pian piano ricostruendo e che comunque ha delle coscienze molto molto forti. Chiaro, la Siria sta subendo una cosa assurda e brutta e io li capisco perché l'abbiamo vissuta, però ecco, spero che non si usi più la parola somalizzazione. Aggiungo due secondi una cosa: l'unica cosa positiva in questo periodo su Lampedusa è stato proprio il viaggio del Papa, perché comunque è stato un momento di grossa riflessione prima addirittura della tragedia, e questo manca nella politica italiana, questa riflessione che invece in qualche modo in quel momento c'è stata.
La prima neve, il film sulla storia di un profugo dal Togo che perde la moglie in un viaggio della speranza mentre lei dà alla luce la sua bambina, verso la quale Dani, il protagonista di questo film, non riesce a relazionarsi come padre. Dani non ha mai visto la neve, dal Togo è arrivato in Italia in fuga dalla guerra in Libia e ospite in una casa di accoglienza a Pergine, un paese piccolo nelle montagne del Trentino, dove conosce Michele, un ragazzino di 10 anni. Viene subito incuriosito e preso dalla irrequietezza di questo bambino, il quale sarà un po' colui che riscatterà la vita di Dani. Abbiamo in linea Andrea Segre, regista del film Prima Neve. Grazie di essere con noi, Andrea.
Salve a tutti, buon pomeriggio.
Allora, lei non è nuovo all'impegno sociale, soprattutto quello che riguarda le migrazioni, i migranti. All'indomani della tragedia ultima di Lampedusa, come ha riguardato questo film?
Io sono arrivato a fare questo film dopo anni di ricerca, testimonianza, lavoro sui temi delle migrazioni, soprattutto sul racconto in prima persona di chi l'immigrazione la vive sulla propria pelle, sulla propria vita. E di tanto in tanto il nostro paese riscopre queste storie come se in mezzo, mentre noi ci distraiamo, non ci fossero, e viviamo così delle onde di emozione che si consumano molto rapidamente. E credo che invece sia importante seguire queste storie nel tempo, senza essere consumati appunto dalla velocità del sistema mediatico. E la storia di Dania è la storia di tantissime altre persone che ho incontrato in questi anni, è il mio contributo a cercare di capire meglio che cosa queste storie ci insegnano.
Ecco, cosa ci insegnano?
Ci insegnano intanto l'enorme disuguaglianza che esiste in questo mondo, no? Il fatto che per alcune persone rischiare la vita attraversando il deserto, il mare, sia l'unico modo per avere la vita. E non c'è altro motivo per cui una persona prende il proprio corpo, ciò che gli rimane della vita, per tentare di trovare un futuro migliore per sé e per tutti i familiari che spera di poter aiutare con il viaggio. E invece queste persone le siamo abituati ad appiccicare sulla vita di queste persone delle categorie come appunto extracomunitario, clandestino, che sono categorie che invece tendono a disprezzare queste vite.
Si parla della paura di questo orso nel film che distrugge le arnie di api che vengono allevate dal nonno del piccolo Michele, un vecchio falegname presso cui Dani trova in qualche modo anche un'occasione di lavoro. Allora, che spazio ha questa paura nel film e come la risolve?
Ma sono quelle paure che capitano in tutte le infanzie in qualche modo, ma in questo caso sono anche paure molto
dell'altro, no? Da chi è diverso da te probabilmente.
Ma non lo so se l'orso rappresenta questo. In fondo l'orso rappresenta ciò che non puoi prevedere, comunque ciò con cui non puoi parlare, mentre l'altro che arriva appunto da un altro luogo e che non conoscevi prima si risulta, come in questo film, spesso un'occasione per conoscere e capire meglio la tua vita, come capita a Michele, che vive un dolore ingiustificabile contro natura, cioè quello di perdere il padre dei piccoli, e rispetto a questo dolore fa fatica a trovare una posizione, finché, scoprendo il dolore complementare di un padre che arriva da lontano, trova il modo in qualche modo per elaborarlo.
Quale valenza simbolica ha voluto dare alla neve?
La prima neve è quella che in valle, nelle montagne, si aspetta perché è l'evento che cambia la fisionomia, che cambia il rapporto con la natura nella valle, che apre una nuova stagione, ed è in qualche modo anche un'attesa di un cambiamento che speri essere bello, positivo, no? Quando arriva poi una bella nevicata, la valle prende anche un aspetto che piace in fondo ai bambini, no? Cioè, io ricordo quando arrivavano le nevicate da piccolo, ero sempre molto emozionato, e in qualche modo i due protagonisti aspettano questa prima neve sperando che consapevolmente li possa aiutare.
La speranza ha un ruolo fondamentale in questa vicenda, perché poi ecco, queste persone, le cui vite si sono incrociate in maniera fortuita sulle Alpi del Trentino, poi trovano una loro ricomposizione, nuovi legami, in nuovi affetti, vero?
Sì, quando uno vive un grande lutto, un grande dolore, spesso non riesce a posizionarsi rispetto a questo dolore se continua a viverlo soltanto tra i soliti noti, diciamo, tra quelli che il dolore lo hanno vissuto insieme, e invece incontrare un altro punto di vista, un'altra storia, dà la possibilità di raccontare il proprio dolore in modo diverso, in modo più complesso, da un altro punto di vista, e in qualche modo permette di sapersi relazionare con questo dolore, ed è quello che succede appunto a Michele, ma anche in qualche modo a Dani, che in Michele trova quel punto di vista di figlio che non riusciva a capire rimanendo da solo con la figlia.
Qui nei nostri studi c'è Ijaba Shego, che è una scrittrice e giornalista italiana di origine somala, che vorrei pregare di rivolgere una domanda, visto che ecco, possiamo fare una specie di dialogo a tre. Ijaba, prego.
Prima di tutto ciao Andrea, perché noi ci conosciamo molto molto bene, e no, io ti volevo giusto chiedere quanto il tuo lavoro di documentarista, abbiamo parlato prima di Lampedusa, di tutto quello che è successo, poi ti ha aiutato a costruire i personaggi invece dei tuoi due lungometraggi, io penso a Io sono lì e a questo La prima neve.
Ma moltissimo, come dicevo prima, in fondo questo lavoro, come anche Io sono lì, arrivano dopo anni di incontri con i protagonisti reali di queste storie, soltanto contaminando il mio punto di vista, il mio sguardo, quello che la mia cultura, la mia posizione di nascita, insomma, la mia origine mi ha permesso di avere, l'ho sentito sempre un po' limitato, era soltanto lo sguardo da una parte. Così l'altro punto di vista, un altro sguardo, gli altri punti di vista, e i tanti incontri che ho fatto nella realizzazione dei documentari, i tanti viaggi che mi hanno portato a incontrare queste storie, mi hanno permesso di riflettere su tutto ciò in maniera più complessa e più profonda, e questo poi ho provato a portarlo anche in due film che non sono strettamente i documentari, che sono comunque il frutto di una scrittura, di una messa in scena, ma devono molto a ciò che la realtà mi ha insegnato durante i documentari.
Andrea, per chiudere, l'ultima tragedia a Lampedusa sarà un po' uno spartiacque storico secondo te per quanto riguarda le migrazioni e il diritto di asilo?
Me lo auguro, dipende tutto da quali reazioni produce, cioè se le reazioni sono quelle della spettacolarizzazione della pietà o della vergogna momentanea, non andiamo da nessuna parte. Se invece impariamo da ciò che il destino di queste centinaia di persone ci ha portato davanti agli occhi, consegnando le nostre coste, i loro corpi, e se capiamo che queste tragedie nascono anche da delle scelte politiche profondamente sbagliate, disumane, e ci poniamo nella posizione di volerle modificare e di voler capire che cosa abbiamo sbagliato, allora potrà essere uno spartiacque, se no sarà un grande evento mediatico che consumerà ancora un pezzo della nostra vergogna. C'è una cosa che non viene detta con chiarezza rispetto a quello che è successo: la nostra politica, ma anche i nostri servizi di polizia internazionale sapevano benissimo da prima dell'estate che era in arrivo un flusso di profughi sia dalla Siria che dall'Eritrea, dalla Somalia, attraverso le coste della Libia, ed era nostro dovere internazionale, insieme ovviamente all'Europa, alle Nazioni Unite, quello di costruire dei canali umanitari perché queste persone potessero raggiungere la protezione di cui hanno diritto senza dover rischiare la vita. Invece abbiamo lasciato a loro l'unica possibilità, cioè quella di prendere queste barche, che non solo sono barche che producono, come abbiamo visto, morte e dolore, ma sono anche barche che vanno, e viaggi che vanno a finanziare quelle stesse organizzazioni. Sì. Che poi la politica ufficialmente dice di voler combattere, ma finché lasciamo a queste persone come unica strada per raggiungere la protezione imbarcarsi in quelle barche, evidentemente quelle organizzazioni saranno i loro unici referenti, e questo è veramente un enorme errore.
La prima neve nelle sale italiane, grazie al regista Andrea Segre, buon lavoro e buona fortuna.
Grazie a voi, ciao.
Di nuovo ringrazio Hijab Ashego nei nostri studi, buon lavoro a te, molti auguri anche per la tua produzione libraria molto ricca. Io mi fermo qui, mi congedo da voi, il nostro sito www.radiovaticana.va/105, grazie a Vincenzo Proto in console e in regia Luciana Fantini e Patrizio Ciprari, buon proseguimento di ascolto.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.